Agnes Heller aveva 90 anni ed era una filosofa ungherese dal cotè intellettuale invidiabile, esponente del pensiero critico e spietato verso ogni forma di totalitarismo. Una mattina del luglio 2019, Agnes Heller si è svegliata, ha preso le sue cose e si è immersa nelle acque del lago Balaton. Da quelle acque non sarebbe mai ritornata, perlomeno in vita. La Heller si era spenta così, protagonista del suo ennesimo richiamo alla libertà. Sono Francesco Cancellato, sono un giornalista. E di storie sotto mano me ne sono passate tante, di tutti i tipi. E ho sempre cercato di farle mie. E al contempo di farle arrivare alle persone. Dalle persone nascono e alle persone ritornano. Semplice. Ecco, sono storie anche quelle che ho raccolto in un libro che ho scritto da poco. Si chiama Il Muro e l'ha pubblicato G Edizioni. Dentro ci ho messo tutte quelle storie che sono nate dall'altro lato della cortina di ferro, al di là del muro di Berlino. Consideratela una sorta di spartiacque del vecchio continente. Se al di là di quella che ascolterete volete scoprirne delle altre, come vi dicevo, il muro lo trovate in libreria. In questo episodio delle storie del muro non vogliamo raccontarvi la vicenda di Agnes Heller, che vi invitiamo comunque a scoprire in autonomia. Ci interessano però alcune delle dichiarazioni più interessanti della filosofa ungherese, in questo caso rilasciate a un collega, Antonio Tarquini di Repubblica. Dice la Heller: «Io ormai non ho più paura per me. Se non sono riusciti a eliminarmi nella fabbrica della morte nazista né a farmi tacere sotto l'impero sovietico, non ci riusciranno neanche i sovranisti. Ma ho paura per il mondo, per adulti e giovani di oggi e di domani». Viktor Orban, con nazionalismo etnico suo e dei suoi amici, è un'infezione per l'Europa intera.
Gli Ascoltabili presenta Il Muro, quella volta in cui un bambino cambiò le regole del gioco. Prima parte, la squadra d'oro.
Una volta che vai a est, resti a est. Una volta che resti a est, altri luoghi non li scoprirai più.
Secondo alcuni siti internet specializzati, lo stadio di calcio più bello del mondo si trova in Ungheria, in un paese a 25 km da Budapest chiamato Felksut. È un comune di 1688 abitanti, situato nella provincia di Feher. Prestate attenzione al dato, 1688 abitanti. In effetti quello stadio è davvero bello. È proprio la struttura a renderlo particolare, degno di menzione. Sì, perché è più simile a una cattedrale che a un campo sportivo. È sormontato da guglie e da travi in legno le cui diramazioni si intrecciano a comporre la copertura dei posti a sedere, come fosse il soffitto di una chiesa gotica. Passato lo stupore, però, restano le domande. Perché, nel 2014, qualcuno ha costruito uno stadio di lusso da 3.500 posti a sedere, omologato per ospitare partite di calcio internazionali, in un paesino di nemmeno 2.000 anime, che è poco più di una sola via, con un paio di file di case per lato? E ancora, perché in un paesino con così pochi abitanti c'è addirittura una squadra di calcio, la Puskas Akademia, che milita nella Serie A ungherese? E perché, ancora, questa squadra, eppure lo stadio, sono dedicati a un mito del calcio ungherese come Ferenc Puskas, che non c'entra niente con Felksut, né ci ha mai messo piede? Per avere una risposta bisogna fare qualche passo indietro, come succede sempre quando capita di raccontare storie particolarmente dense. È il 1956, l'anno della grande rivoluzione ungherese, l'insurrezione armata antisovietica repressa dalle truppe del maresciallo Konev. Muoiono oltre 2.000 ungheresi, sia filo che antisovietici. 250.000 persone lasciano il paese con un'unica meta arroccata nel cervello, l'Occidente. Fugge anche la cosiddetta squadra d'oro, la nazionale di calcio, all'interno della quale militano atleti come il già citato Puskas, Roshis, i Dekuti. È appunto il 1956, quando la nazionale di calcio ungherese molla il colpo e non torna più a casa. Questo, però, è solo il primo indizio. Andiamo avanti di qualche anno. È il 16 giugno del 1989. Un ragazzo di 26 anni, con la barba e i capelli lunghi, sale su un palco in Piazza degli Eroi, a Budapest, nel giorno della commemorazione di Imre Nagy, l'eroe ribelle del 1956, l'uomo che sfidò i carri armati sovietici per lanciare i suoi strali contro il regime di Jan Kadar e per chiedere all'Armata Rossa di andarsene da Budapest e dall'Ungheria. Quel ragazzo, che quel giorno si conquista il suo primo assaggio di celebrità, si chiama Viktor Orban e, curiosamente, aveva trascorso tutta la sua infanzia in un paese a 25 km da Budapest, chiamato Felksut. Prima di addentrarci meglio nella storia di questo ragazzo, di Felksut e di tutto il resto, cerchiamo di capire intanto cosa accade nel 1989, lì dove per anni molti di quelli che stanno dall'altra parte della cortina di ferro hanno sognato di andare, in Occidente.
Una donna in carriera di Mike Nichols è uno dei più importanti successi cinematografici dell'anno. Siamo in puro edonismo reganiano. La storia della giovane Tess, di umili origini ma pronta a scalare i vertici di Wall Street, fa sognare tutti quelli che pensano di potercela fare, anche se non ne hanno gli strumenti. Lo scrittore indiano Salman Rushdie è il protagonista di uno dei casi mediatici. L'Ayatollah Khomeini lo condanna a morte e piazza una taglia di 3 milioni di dollari sulla sua testa. La colpa dell'intellettuale? Avere descritto il profeta Maometto in maniera blasfema nel romanzo I versi satanici. La NBC trasmette per la prima volta una serie televisiva che racconta le storie di un gruppo di guardaspiaggia della contea di Los Angeles. Si chiama Baywatch ed è destinata a catturare l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo.
Il piccolo Victor non è nato proprio a Felksut, ma in un paesino a qualche chilometro di distanza. La data di approdo al mondo è il 31 maggio del 1963. Il ragazzo che fa sentire la sua voce nell'89 non ha fatto in tempo a vedere né la grande nazionale ungherese, né i carri armati che reprimevano nel sangue la rivolta di chi chiede più libertà per l'Ungheria. Ne ha sentito parlare soprattutto dal nonno, uno scaricatore di porto che ha combattuto sul fronte orientale durante la Seconda Guerra Mondiale. Grande esperto di calcio e di politica. Victor preferiva di gran lunga il pallone, anche perché suo padre Ghiozzo, un agronomo di fede calvinista, membro del Partito Comunista Ungherese, di politica parlava molto poco e soprattutto vuole che a tavola se ne parli ancora meno. È per questo che il giovane Victor passa le ore a farsi raccontare della Honved, squadra pazzesca, squadra dell'esercito magiaro, principale fucina di talenti della nazionale di Gustav Sebesh. La sua parte di racconto preferita è quando la nazionale rimane imbattuta per 31 partite, dal 1949 al 1954, perdendo solamente, ironia della sorte, la finale della Coppa del Mondo a Berna contro la Germania Ovest. Un'altra storia che gli piace un sacco è quando la Honved gioca un maledetto primo turno della neonata Coppa dei Campioni del 56 contro l'Athletic di Bilbao, a Bruxelles, perché i carri armati avevano invaso Budapest. Poi ci sono anche le parti meno felici nel racconto del nonno, come quello in cui si ricorda come i campioni del pallone, Puskas in primis, non rientrarono mai più in Ungheria dopo quella partita, ma s'accasarono nelle più grandi squadre europee di allora, come ad esempio Real Madrid o il Barcellona. O come quella storia, che poi tanto storia non è, in cui l'Ungheria, cui di grande era rimasto solo la nazionale di calcio, perde pure quella e rimane senza più nulla.
Egy ilyen legkevésbé sem mindennapi tanácskozásnak.
Mégis eljöttem ide önökhöz, mert önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni.
Tisztelt köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, házelnök és főpolgármester urak! Tisztelt hölgyeim és uraim, örülök, hogy újra itt látom önöket.
Non sopporta gli intellettuali e noi siamo l'ultimo scudo contro la sua dittatura. È questo il grido d'aiuto dei 125 membri dell'Accademia delle Scienze Ungheresi. L'ultimo argine a quello che viene considerato come lo strapotere di un autocrate, Viktor Orban, La voce che state sentendo in sottofondo è la sua.
Az év értékelését azt mondom, soha rosszabb évet, mint a 2018-as volt.
Nel 1989 però, Victor è un altro uomo, poco più che un ragazzo. Il 16 di aprile di quello stesso anno a Budapest, in Piazza degli Eroi, si celebra il 51esimo anniversario della morte di Imre Nagy, il leader della rivolta del 56, e dei suoi compagni, giustiziati il medesimo giorno. Victor è in mezzo a tanti altri e sta per iniziare a parlare. È arrivato il momento del suo discorso. È la prima volta che a Nagy e ai rivoluzionari del 56 viene tributato un ricordo pubblico, tecnicamente una seconda sepoltura. Ed è un momento storico. Fino all'anno precedente, il presidente dell'Ungheria era proprio quel Miloš Kadar che aveva ordinato l'esecuzione e che sarebbe morto poche settimane dopo, il 6 luglio dello stesso anno. Nella piazza ci sono 250.000 persone. Sotto il palco ci sono 6 barre vuote che rappresentano tutti i rivoltosi uccisi negli anni della repressione. Sul palco, infine, c'è Viktor Orbán. Non trema, non ha paura. Sa solo che è arrivato il suo momento. Gli scatti dei fotografi lo immortalano coi cappelli pettinati a mallet, la barba di un paio di giorni, il corpo magro che scompare dentro una camicia bianca troppo elegante e una giacca troppo larga. È un mistero la sua presenza lì sopra. Originariamente si pensava dovessero parlare solo i più noti reduci della rivoluzione. Qualcuno dice che fu perché servisse un giovane sul palco, per evitare che fosse una manifestazione di reduci. Qualcun altro, a posteriori, sposa teorie più ardite, secondo cui già allora il 26enne Orbán, appena tornato da Oxford, fosse stato identificato dalle élite anticomuniste come leader del dopo, quando il dopo fosse arrivato.
Oxford, non lasciatevi sedurre dalle chimere d'Occidente. Oxford, la soluzione è davanti ai vostri occhi, non cercate a soluzioni altrove.
Davanti alla folla, alle 6 tombe vuote simboliche, Orbán è pronto a prendere la parola. Per un attimo si concede un pensiero in libertà. Ne è passata di acqua sotto i ponti, dai tempi dei racconti del nonno, racconti di trionfi e di successi mancati, perché sotto il regime non c'è spazio per gli eroi. Victor, in silenzio, qua c'è una rabbia terrificante. Gli hanno portato via i suoi campioni. La squadra d'oro che adesso resta un nome, un miraggio inafferrabile. Hanno fatto di peggio. Gli eroi li hanno sottratti prima che lui nascesse. Adesso li può solo sentire nei racconti di qualcun altro, come una leggenda che si tramanda di secolo in secolo. Qui però si tratta di pochi anni. Victor, i suoi maestri, li può sfiorare, sognare, desiderare. Il tempo, però, non si può plasmare seguendo i nostri capricci. Restano ancorati alla memoria degli altri. E va bene così, più o meno. Oltre al calcio, c'è poco o nulla di allegro nell'infanzia del piccolo Viktor Orbán. Quando non studia o non gioca col suo più caro amico, un bambino di nome Lorenz Meznaros, tenete a mente il nome, tornerà nella storia, Victor lavora. D'estate raccoglie patate e barbabietole nei campi e lì, ha raccontato in un'intervista, impara che i ratti vanno colpiti per primi, altrimenti percorrono la vanga e ti mordono. Sono piccoli suggerimenti per stare al mondo, in un mondo che non si presenta a braccia aperte. Nel caso di Victor, una sfera di odori, difficoltà e azioni che forgiano la sua infanzia e la sua adolescenza. Sono tanti gli episodi che testimoniano come la sua sia stata una giovinezza complessa. Tra i ricordi più nitidi, di quelli che ti restano scolpiti nella memoria e che ritornano anche quando credi di averli dimenticati, ce n'è uno in particolare. Quando Victor vede per la prima volta l'acqua calda scorrere dal rubinetto. Ha già 15 anni.
Bárha belegondolunk, érthető, hogy az ember kíváncsi arra, tud-e valami újat mondani a miniszterelnök.
Orbán, primo ministro ungherese dal 1998, è uno dei leader internazionali più controversi e discussi. Oggi sentite la sua voce in un tono deciso, fermo, autoritario. Eppure, per citare in parte il titolo di un film di Werner Herzog, anche i leader più temuti hanno cominciato da piccoli. Oggi, quando racconta la sua infanzia, Orban parla di sé come un bambino cattivo, maleducato, impudente, violento. È il calcio ancora una volta a salvarlo, a dargli una seconda opportunità. Una forma di narrazione che ritorna in più momenti nella sua esistenza, momenti cruciali. Nel suo paese natale gioca il Videoton, una delle squadre ungheresi più importanti. L'unica squadra ungherese a raggiungere una finale europea, più precisamente la finale di Coppa UEFA del 1984-85, in cui viene sconfitta dal grande Real Madrid di Santillana e Butragueño. Diciamo una cosa, sconfitta abbastanza prevedibile. Più per impegno che per talento, Victor entra a far parte delle giovanili. Non è un'esperienza di quelle che ti trasformano il fisico. Come dicevamo prima, con il calcio per Viktor Orban è più una questione cerebrale che altro, anche quando coinvolge il corpo. Quello sport ha nella sua mente una capacità estremamente seduttiva e riflessiva al contempo. Entrare nelle giovanili del Videoton è qualcosa che banalmente gli cambia la testa. Ogni anno arrivavano ragazzi nuovi da tutta l'Ungheria e da ogni ceto sociale, racconta lui stesso. E ogni volta che cambiavo squadra, cambiava anche la mia cultura. Intanto però, dentro di lui c'è qualcos'altro che sta cominciando a sedimentare, a maturare. Si chiama coscienza politica. Quando il seme inizia a germogliare è difficile che possa prendere forme concilianti o tornare sui propri passi. Complici 2 anni di servizio militare obbligatorio, dalla crisalide dell'ingenuo e devoto sostenitore del regime comunista, sono parole sue, nonché segretario del KIST al ginnasio Blanca Telechi, emerge un giovane dissidente attratto dalla cultura anglosassone e dalle libertà offerte da una società aperta, che nonostante la relativa apertura del socialismo ungherese, erano a lui precluse. Le chimere d'Occidente premono e Orban non è immune al loro fascino, così come non è immune al fascino di Solidarnosc. Di che si tratta? Risponde per noi la Treccani Online.
Si tratta di un sindacato libero che si costituisce nella Polonia comunista nel 1980, in seguito agli scioperi operai dei cantieri di Danzica. La protesta si va progressivamente rafforzando e accanto alle richieste economiche emergono rivendicazioni di tipo politico. Guidato da Lech Wałęsa e caratterizzato da una prevalente ispirazione cristiana, è messo fuori legge dal regime e costretto alla clandestinità, pur continuando a ricevere un importante sostegno politico e organizzativo dalla Chiesa Cattolica. Nel 1989, di nuovo legalizzato, divenne il principale soggetto della transizione della Polonia dal comunismo alla democrazia. Con la vittoria alle prime elezioni libere nel 1989, il sindacato porta un suo esponente, Mazowiecki, alla carica di capo del governo e nel 1990 il suo leader, Wałęsa, viene eletto alla presidenza della Repubblica. L'aumento della disoccupazione e la diminuzione dei salari reali, connessi con il passaggio a un'economia di mercato, provocano una crescita dei conflitti sociali e dei contrasti all'interno del sindacato, che subisce un progressivo declino.
Con gli amici Jano Sader e Laszlo Kovar, segnatevi i loro nomi, ne verranno utili. Suoi compagni di corsi alla facoltà di giurisprudenza, immagina un futuro libero per il suo paese, tra una bevuta di birra e la solita partita di calcio a 5. Liberale, aperto, ma fino a un certo punto. E come sempre sullo sfondo c'è il calcio. In un modo o nell'altro trova il modo di apparire, di imporsi, di definire il carattere del leader del futuro. Zsolt Komaromi, un altro studente di legge che giocava in una squadra rivale, ricorda che il calcio faceva emergere il lato oscuro di Viktor Orban, quello aggressivo, autoritario.
Una volta, durante una partita, si portò la palla oltre la linea laterale. Tutti si fermarono, ma Orban continuò a giocare e segnò. Stava scrivendo le sue regole sopra le regole. Se era fuori o meno, lo decideva lui.
tipico di un dissidente, ma anche di un sovrano assoluto, tipico del futuro Viktor Orban. Torniamo al 16 aprile dell'89 però, su quel palco, in Piazza degli Eroi a Budapest. Viktor ha davanti a sé una moltitudine di gente che non crede in lui. Se fosse una persona insicura, questo rappresenterebbe un problema. Questo però non è un problema. I suoi occhi, la sua mente, le sue orecchie, la sua camicia e la sua faccia tosta hanno finalmente la possibilità di cambiare le cose, di riscattare un passato che ha iniziato il suo crollo inesorabile, di riprendersi tutto quello che prima è stato negato. Tutto no, tutto no. La squadra d'oro, quella dei suoi sogni, quella no, non potrà più tornare. Resterà nei ricordi di chi l'ha vissuta e basta. Viktor sta per iniziare. Si avvicina ai quattro microfoni montati uno accanto all'altro, come fossero cartucce, rivolti verso la sua bocca. Mani invisibili glieli sorreggono. I capelli sono spettinati. Vi starete chiedendo cosa è successo. Cosa ha portato un ragazzo dal passato difficile con la passione per il calcio e per il mondo anglosassone ad arrivare su quel palcoscenico, dove nessuno lo vuole. Dove si sta tributando un onore a gente che è morta quando lui, Viktor, non era nemmeno nato. Quello che è successo, però, lo scoprirete nel prossimo episodio. Io sono Francesco Cancellato e avete appena ascoltato una delle storie del muro, una serie in onda sugli ascoltabili.it, ispirata al libro che ho scritto, che ha lo stesso titolo e che è stato pubblicato da Igea. Vi aspetto per la seconda parte di questo racconto. Ciao!
Il Muro è una serie tratta dall'omonimo libro di Francesco Cancellato, edito da Egea. Il programma è condotto da Francesco Cancellato. Adattamento in podcast a cura di Giuseppe Paternò Raddusa. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.